Lezione numero 15, terza parte, siamo sempre nella giornata di martedì 21 aprile. Allora, testi non letterari, non testi, e diciamo non testi perché è lo stesso uso linguistico, cioè il nostro modo di parlare che non ce li fa considerare tali. Non testi riferito come minimo agli appunti, ai brogliacci e alle lettere, che sono tutte maniere di scrivere in chiave esclusivamente privata. Non testi, dicevamo, e in aggiunta Gadamer elenca anche forme di testualità che mostrano i limiti della testualità stessa, cioè sono forme di testo che soffrono in qualche modo del confronto con la dimensione del parlato. E stavamo elencando tre categorie distinte, che sono gli antitesti, gli pseudotesti e i pretesti. Non dimentichiamoci che, appunto perché ci stiamo muovendo in questa dimensione in cui la scrittura, cioè il testo scritto, si rivolge al parlato della vita quotidiana, per fissare il senso di determinati discorsi, proprio perché, diciamo, lo scritto viene visto, finché non si entra in una dimensione squisitamente letteraria, come la controparte del parlato, come, dicevamo, una fase dell'accadere dell'intesa comunicativa, cioè un momento che è preceduto tanto dal parlato e che è di nuovo seguito dal parlato, perché si tratta poi di dare voce al testo scritto e di inserirlo all'interno di una ipotetica, eventuale, inevitabile disputa a livello interpretativo. Dunque, ci facciamo tutti questi problemi con Gadamer proprio perché stiamo affrontando il testo non letterario in tutta la varietà delle sue posizioni. Ricordate come nel saggio Il testo imminente e la sua verità, Gadamer in realtà se la, diciamo, risolvesse il problema in maniera molto più sbrigativa rispetto a quello che fa in questo secondo saggio, no? Perché metteva a confronto fondamentalmente quei testi che assolvono a una funzione comunicativa, cioè isolava la grande famiglia dei testi senza ulteriori specificazioni, che servono a trasmettere il senso di un discorso parlato. E contrapponeva a questi testi i testi letterari. Era un gioco a due, fondamentalmente. Qui invece abbiamo visto che in questa, diciamo, congerie di testi preletterari o extraletterari o non letterari, Gadamer affonda letteralmente le mani e comincia a fare distinzioni molto più sottili, molto più articolate, e arriva a parlare anche di forme di scrittura che non si possono ritenere testi in senso stretto, o di altre forme che lo sono soltanto a metà, o comunque denunciando i limiti stessi della scrittura, che appunto non riesce a portare nel suo elemento, nell'elemento testuale, tutto ciò che invece continuamente è di casa e si muove all'interno del parlato, della dimensione orale. L'ultima di queste categorie, diciamo così, di testi spuri, non del tutto diciamo confacenti alla nozione di testo che abbiamo isolato, il concetto ermeneutico di testo come qualcosa che fissa un parlato e come qualcosa a cui si ritorna nel caso di interpretazioni ritenute necessarie, no? Quel concetto ermeneutico che Gadamer isola in maniera molto chiara a pagina 302 e che poi ribadisce parlando dell'ermeneutica giuridica a pagina 306. Bene. Allora, quest'ultima tipologia di testi, cioè gli pseudotesti, sono quelli che comunicano il loro senso in un modo diverso da come fanno i testi, in senso stretto, perché i testi di cui ci siamo occupati fino adesso sono in un certo senso lineari, cioè non prevedono doppi sensi in qualche misura. Sono testi che isolano il senso, cioè l'elemento ideale del discorso parlato, lo fissano e lo trasmettono in maniera che ciascuno possa leggere e comprendere ciò di cui si sta parlando. Dunque sono testi che si muovono su un piano di diciamo perfetta linearità, non hanno doppi fondi. Viceversa, gli pseudotesti sono forme di discorso che hanno l'apparenza dei testi, nel senso che dicono qualcosa, trasmettono un senso, ma questo senso non è il senso vero, non è il vero senso del discorso contenuto nel testo, che invece attraverso questo, diciamo, senso dichiarato e ammesso, in qualche modo accettabile e universalmente riconosciuto, attraverso questo senso primario vuole in realtà dire qualcosa di secondario che si nasconde al suo interno e che noi in qualche misura siamo anche, come dire, chiamati a esplicitare. Quindi c'è letteralmente un doppio fondo: il primo senso non è quello vero, perché al suo interno ce n'è un altro che è il senso effettivo. Il senso effettivo si serve di un senso apparente che però viene direttamente comunicato come tale. Allora, qui Gadamer fa rientrare il discorso ideologico che ha sempre a che fare con la dimensione della distorsione comunicativa e in qualche misura anche della propaganda, no? Ma anche il discorso onirico, no? Cioè quello che accade nella nostra attività onirica quando in sogno noi ci troviamo a vivere storie che possono essere narrate, riferite secondo, diciamo così, il loro senso apparente, che è spesso del tutto incomprensibile o illogico, ma è pur tuttavia un senso, senso all'interno del quale però se ne racchiude un altro che è, diciamo, una specie di senso cifrato a cui si deve arrivare per illuminare e per in qualche modo dare un senso anche a quella prima versione ancora incomprensibile che sta alla superficie. Quindi c'è una profondità che in qualche misura dà conto, illumina, rischiara la superficie che altrimenti resta resta oscura. Allora, tutto questo discorso per arrivare in realtà al testo letterario, perché? Perché anche e soprattutto queste tre ultime forme di testualità sono, diciamo, testimonianza di un deficit del testo scritto rispetto a delle maniere alternative sia del discorso, diciamo così, orale, sia di forme di discorso che hanno una sorta di messaggio nascosto, criptato per certi aspetti, e che va quindi decriptato. Il testo, inteso come, abbiamo detto, trasmissione lineare e potremmo dire anche ingenua del senso, il testo, secondo questa accezione, fa difficoltà con queste forme, diciamo, più sfuggenti e inafferrabili. Non arriva a catturarle in tutta la loro complessità, e non arriva a ridurle alla sua semplicità di fondo. Restano in qualche modo al di là delle sue possibilità. Per questo vi dicevo che in questo punto la dimensione del testo scritto, in senso gadameriano, denuncia i suoi limiti. C'è però il rovescio della medaglia, perché Gadamer naturalmente mette queste forme di testualità proprio, diciamo, sulla soglia dell'ingresso, del passaggio alla dimensione letteraria. Per dimostrare cosa? Per dimostrare che il testo letterario invece è massimamente testo, cioè è un testo che valorizza al massimo le possibilità della testualità. Dunque, se ci sono forme a cui la testualità non arriva, ce n'è una invece, la forma letteraria, che è fatta apposta per diventare un testo. Quindi, di nuovo, l'esposizione di Gadamer serve a, bilanciare e alternare gli aspetti di ciò di cui stiamo parlando. Perché questo passaggio si realizzi, però, e perché dunque emerga fino in fondo la specificità della letteratura, noi dobbiamo fare una considerazione finale circa le diverse forme di testo di cui abbiamo parlato fino adesso, tutte quante, e cioè osservare come in queste forme di testo, diciamo, non letterarie, la lettura e la comprensione di questi testi funzioni in un certo modo che non sarà lo stesso per i testi letterari, che invece chiedono di essere letti e compresi, quindi, e anche interpretati in un modo diverso. Qual è il modo in cui noi leggiamo, o meglio, che cosa accade quando noi leggiamo dei testi che non sono letterari, dei testi cioè che si incaricano semplicemente di comunicare, di trasmettere il senso che dunque si offre a un lettore anonimo, il senso di un discorso parlato? Accadono varie cose che hanno tutte a che fare con, diciamo, la scomparsa di qualcosa. Nel testo eminente, voi ricorderete, nel saggio con questo titolo, che una delle prime cose che Gadamer ci ha detto è che il testo ha un carattere ideale, il testo scritto ha un carattere ideale ed è il frutto di una astrazione dal parlato. Cioè, in un testo di questa natura, si fissa il senso unitario del discorso, ma quando poi noi leggiamo questo testo, ovviamente in esso non possiamo più ritrovare le particolarità, le caratteristiche, le peculiarità della voce del parlante e del suo modo di parlare. Cioè, il testo scritto in qualche misura isola, astrae e fissa il senso di ciò che è stato detto a voce e in questo modo cancella la voce, la prima cosa che scompare da un testo scritto che si rifaccia a un discorso parlato è proprio la voce del parlante. Ma nello scritto scompare anche qualcos'altro, scompare lo scrivente, cioè scompare chi scrive, quindi scompare chi parla, la sua voce in particolare, ma scompare anche chi scrive, perché in questa idealizzazione del senso, chi scrive è come se si annullasse nello scritto a beneficio del lettore, cioè ciò che viene scritto non è più, diciamo, la traccia della voce di chi parlava, ma non è più nemmeno l'espressione specifica di chi scriveva. Perché? Perché chi scrive pensa a chi legge, a chi leggerà quello che sta scrivendo e colui che leggerà il testo dovrà semplicemente comprendere il senso di quello che il testo dice. Non dovrà porsi dal punto di vista della persona che lo ha scritto. Chi legge deve intendere il testo, deve intendere ciò che il testo dice e non le intenzioni particolari di chi lo ha scritto. È come se il testo in qualche misura si sostituisse, prendesse il posto di chi lo ha prodotto. È vero che il testo è stato prodotto e scritto da qualcuno, ma il testo poi parla da solo. Quindi non ha più la voce del discorso originario, ma non ha più nemmeno diciamo nulla che parli al posto delle intenzioni di chi ha scritto. Dunque, sparisce il parlante, sparisce lo scrivente, ma la cosa più interessante a questo punto è che nella lettura, per chi legge, a un certo punto sparisce anche lo scritto come tale. Perché? Perché ciò che è scritto coincide sostanzialmente con ciò che viene detto, con ciò che il testo dice. E il testo dice qualcosa a proposito di un contenuto, di una cosa di cui parla. Dunque, il linguaggio del testo scritto diventa come una specie di medium trasparente attraverso cui si nomina, si evoca, si rende presente in certa misura direttamente la cosa di cui si sta parlando, l'argomento, il tema, il contenuto. Questa ulteriore sparizione riguarda dunque la lingua del testo. A vantaggio del suo significato. se volete, sparisce il significante a beneficio del significato, ma senza entrare in questa terminologia a sfondo linguistico, diciamo semplicemente che sparisce il testo, questa è l'espressione che usa anche Gadamer, e resta soltanto la cosa di cui il testo parla.